Voce Giornale, notiziario di Radio Voce Camun.
25 aprile 2021, buona domenica, gentili ascoltatori di Radio Voce Camun, Paolo Sutera in studio per una nuova edizione del Voce Giornale. Apriamo con l'aggiornamento dei dati Covid in Valle Camonica. Per il quinto giorno consecutivo l'ATS della Montagna ha rilevato dei decessi causati dal Covid-19. Nel bollettino relativo alla giornata di ieri sono 3 le vittime registrate, che fanno salire il totale complessivo a 306 e quello del mese di aprile a 30. Calano invece i nuovi contagi dai 31 di venerdì ai 21 di ieri, 41 i nuovi guariti. Paiscoloveno resta l'unico comune della valle Covid-free. Lieve calo anche per i positivi in provincia di Brescia, che si sono fermati sabato a quota 219, venerdì erano stati 295. In Lombardia invece si rileva un aumento, seppur minimo, 2.313 casi ieri contro i 2.304 di venerdì. Tra i neocavalieri che hanno ricevuto questo importante riconoscimento direttamente dal Presidente della Repubblica e dal lavoro per l'FST di Valle Camonica ci sono medici giovanissimi, ma altri anche appena andati in pensione, come Marisa Priuli, responsabile Sitra, e Silvia Brasa, direttore medico di Presidio, ma anche addetti al dietro le quinte, come Gabriele Ceresetti, responsabile del settore giuridico. In tutto sono 31 le persone che nei giorni scorsi hanno ricevuto l'onorificenza di cavalieri al merito della Repubblica Italiana e che lavorano all'interno, come detto, della SST di Valle Camonica. Un riconoscimento che il Capo dello Stato ha assegnato su proposta del Presidente del Consiglio ed un modo soprattutto per riconoscere il grande impegno, sacrificio e generosità che gli operatori al lavoro nelle strutture sanitarie di Esine e di Edolo hanno profuso fin dalle prime settimane di emergenza sanitaria. La direzione della SST comunica il proprio plauso per l'autorevole riconoscimento, espressione di un generoso impegno di tutta l'azienda, in particolare nel contesto emergenziale. Sono in tutto però 133 i bresciani che hanno ricevuto l'onorificenza, tra questi la brenese Monica Falocchi, al lavoro al civile di Brescia, diventata famosa per essere finita sulla prima pagina del The New York Times, che a dicembre ha ricevuto anche la benemerenza civica dal comune di Breno. Trovate l'elenco dei dipendenti della SST Camuna che hanno ricevuto l'onorificenza sul nostro sito vocecamuna.it. Apriamo la pagina dedicata alla cronaca. Un altro incendio sui boschi della Valle Camonica. Le fiamme si sono propagate ieri pomeriggio distruggendo 4 ettari di bosco sopra la frazione Piazze di Artogne in località Fontanelli. Al lavoro per domarle una trentina di volontari dell'antincendio boschivo della comunità montana insieme a 2 elicotteri regionali che si sono riforniti al laghetto di Montecampione. Sul posto anche una guardia ecologica della comunità montana, 2 volontari della protezione civile per il coordinamento e 2 carabinieri forestali da Darfo che stanno indagando sulle cause del rogo. Un rogo che non può dirsi ancora del tutto estinto. Le operazioni si sono interrotte intorno alle ore 20, quando gran parte dell'incendio era stato spento, sebbene rimanessero zone con fiamma viva. All'alba di oggi sono quindi riprese le operazioni. Il governo sembra essere disponibile ad inserire il finanziamento per la messa in sicurezza della frana del Monte Sarisano che incombe sul cementificio di Tavernola Bergamasca nel programma del repertorio nazionale per la difesa del suolo, ma prima serve che la regione approvi di invio lo statuto di fattibilità tecnico-economica. Intanto venerdì a Roma alla presenza delle commissioni ambiente e difesa si è tenuta un'audizione di 2 ore sulla situazione della frana che da un mese ha allarmato i residenti. In collegamento c'erano Iori Spezzò, sindaco di Tavernola Bergamasca, e Fiorello Turla, primo cittadino di Montisola, i 2 paesi maggiormente a rischio, ma anche Marco Ghitti ed Adriana Bellini, presidenti rispettivamente della comunità montana del Sebino Bresciano e dei laghi bergamaschi, Nicola Macario, presidente del G16, ed Alessio Rinaldi, presidente dell'autorità di bacino dei laghi di Iseo, Dendine e Moro. È stata l'occasione per ascoltare i geologi incaricati, gli esperti delle università di Milano e Bologna al lavoro sul caso, ma soprattutto i diretti interessati che hanno relazionato sui progetti di alleggerimento e contenimento della frana atteso appunto da Regione Lombardia. Interventi necessari per scongiurare il pericolo, nonostante ad oggi il movimento franoso si sia assestato intorno ai 2 mm al mese. Turla ha ricordato che la situazione è nota da più di 30 anni, mentre gli altri hanno sottolineato la presenza di sostanze pericolose all'interno del cementificio e la necessità di metterlo in sicurezza, se non riconvertirlo e ricollocare le persone che vi lavorano. Era uscito con la propria bici approfittando del bel tempo per fare un giro su un sentiero in località Marussa di Seo a 540 metri di altitudine. L'uomo, 62 anni, è però rimasto ferito dopo essere caduto mentre era in sella alla due ruote. Così intorno alle ore 17 ieri sono stati allertati i soccorsi. A Iseo sono giunti sei tecnici del soccorso alpino, quinta delegazione bresciana, stazione di Valle Trompia. L'uomo, dopo esserne state valutate le condizioni, è stato immobilizzato, imbarellato e trasportato in luogo aperto. Tramite l'elisoccorso giunto nel frattempo da Bergamo è stato quindi recuperato per mezzo del verricello e portato all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Le sue condizioni fortunatamente non sono gravi. L'intervento del soccorso alpino si è concluso intorno alle 18:30. È passato un anno dall'applicazione della norma che prevede l'insegnamento obbligatorio nelle scuole dell'educazione civica. Per l'occasione, ma anche in concomitanza con la festa della Liberazione, il 160° anniversario dell'Unità d'Italia ed il 75° della Repubblica, è stata istituita in questi giorni la Settimana Civica. Alla luce di ciò, il Coordinamento Nazionale Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani ha invitato le amministrazioni a promuovere iniziative che contribuiscano alla formazione civica delle nuove generazioni. L'invito è stato raccolto dal comune di Darfo Bario Terme, che giovedì scorso in sala giunta ha consegnato ai dirigenti scolastici dei propri istituti una copia del manifesto della comunicazione non ostile a cui il comune ha aderito l'anno scorso. Il manifesto, che sarà poi affisso nelle oltre 200 classi presenti sul territorio, elenca 10 principi di stile utili a migliorare il comportamento quando si è online. Un monito, ma anche un impegno da assumere sempre più, tenuto conto di quanto la comunicazione tramite internet in quest'ultimo anno di didattica a distanza e videoconferenze sia diventata ancora più importante per mantenere i contatti. Il comune fa sapere che a questo gesto ne seguiranno altri concordati con gli insegnanti non appena tutte le classi rientreranno in aula in presenza. Ci spostiamo a Costa Volpino, dove si è deciso di guardare al futuro puntando sullo sport e sulle associazioni del territorio. Sono infatti in corso i lavori non solo per il nuovo campo sportivo, ma per una vera e propria città dello sport dedicata alle attività all'aperto. Il campo da gioco sarà il centro d'un'area polifunzionale. Nelle intenzioni dell'amministrazione comunale, qui troveranno posto la nuova sede degli alpini e di altre associazioni, così come una palestra all'aperto, uno spazio per la pet therapy ed un percorso mountain bike rivolto sia ai bambini che ai più grandi. Per quanto riguarda il campo sportivo, invece, i lavori prevedono in questo periodo, dopo l'installazione delle torri faro, la posa del manto erboso. Il campo dovrebbe essere così realizzato entro metà maggio, mentre gli spogliatoi dovrebbero essere pronti entro settembre, quindi in tempo per la prossima stagione. L'area circostante invece dovrebbe essere disponibile a tutta la popolazione già in estate, il tutto con un investimento totale pari ad 1 milione di euro. Il calcio, stessa partita, due obiettivi totalmente differenti. Breno e Desenzano Calvina, oggi alle ore 15 al Tassara per la 28esima giornata di Serie D, puntano il primo alla salvezza, il secondo a confermarsi nella zona playoff. Per il Breno la fame di punti è tanta. Dopo le sconfitte con il Seregno e la Real Calipina, gli uomini di Tacchinardi necessitano di vincere per uscire da quella preoccupante posizione in classifica che li vede pericolosamente vicini al Ponte San Pietro, prima squadra della zona playout. Per farlo dovranno affrontare un Desenzano Calvina rinvigorito che nelle ultime 4 partite ha ottenuto 3 vittorie ed un pareggio e con cui nella gara di andata i Camuni avevano perso 0-1 contestando 2 rigori a loro favore non accordati. Quel che è certo è che non sarà una partita facile anche a causa dei numerosi assenti: il portiere Tota, il terzino Sorteni, il centrale Carminati, ma anche San Pietro, Gambaretti e Lord Chipanizze. In campo Pelamatti, Triglia, Libertazzi e Melchiori. Per quanto riguarda il traffico a Borno, domani, per consentire alla ditta incaricata di risistemare i San Pietrini dopo i lavori per la fibra ottica, il comune chiude via Sottopiazza. Sempre domani, inoltre, l'ANAS chiude completamente la statale 39 per lavori di posa di reti paramassi dal chilometro 17.300 al chilometro 17.900, quindi dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17 non sarà possibile percorrere l'arteria da e per la Valtellina. A Losine, invece, il comune istituisce il divieto di transito in vicolo Piazzolina fino al 30 giugno per realizzare dei garage comunali, mentre a Breno, a causa di lavori sulla fognatura, il comune ha chiuso via Taglierini dall'accesso in via Mazzini. Passiamo alle previsioni del tempo di questa domenica. Cielo sereno al mattino, nuvolosità in aumento nel corso della giornata fino a possibili precipitazioni in tarda serata. Temperature minime in aumento a 12 gradi, così come le massime a 21 gradi, venti deboli. I funerali di oggi a Sonico Funerali di Angela Omodei, vedova Pilatti di 60 anni, alle 17 presso il cimitero. A Ponte di Legno funerali di Valeria Leoncelli, vedova Bezzi di 77 anni, alle 14.30 nella chiesa parrocchiale, partendo dalla sala mortuaria del cimitero. Sabato 24 aprile 2021, alle 10.30 all'orario su Radio Voce Comune per la rassegna stampa. Paolo Sutera in studio vi dà il buongiorno. Cominciamo subito con il giornale di Brescia. Va detto che le prime pagine di oggi si occupano principalmente del ritorno da lunedì della Lombardia in zona gialla, così come altre 11 regioni italiane. Dunque il titolo: Brescia con prudenza per il ritorno in giallo, non è un liberi tutti. Il commento del sindaco di Brescia Emilio Del Bono: dai bresciani serve senso di responsabilità. Ci si potrà spostare tra regioni, riaprono bar, ristoranti e cinema. Frenata però sulle lezioni in presenza. Solo 8 scuole nel Bresciano aumentano i posti. Ricordiamo che nelle superiori dovrebbe essere garantito almeno il 70% di alunni in presenza, fino ad un massimo di 100%. Ma i timori sono tanti e sono dovuti allo scarso miglioramento dell'organizzazione per quanto riguarda il trasporto pubblico. Sul Brescia Oggi, Brescia gialla da lunedì, ecco tutte le nuove regole. Il commento di Fontana è un'occasione da non disperdere. Mentre sull'Ecco di Bergamo il titolo: in zona gialla da lunedì, ma serve responsabilità. Si parla anche della data del 15 maggio, che avrebbe dovuto indicare la riapertura anche nei fine settimana dei centri commerciali, e che è sparita invece dal testo finale del decreto legge che appunto elenca le nuove regole per le zone gialle e centri commerciali. Rivolta contro lo stop è il titolo che leggiamo. I centri sono già in ginocchio dopo le chiusure forzate, non sanno ancora quindi quando potranno aprire nel weekend. Protesta gli operatori bergamaschi, che dicono sono a rischio dei posti di lavoro, ora basta. Nell'inserto bresciano del Corriere della Sera si parla invece della situazione Covid nelle scuole, perché per la prima volta da settembre nessun professore è risultato positivo. Si tratta dell'effetto vaccini: l'84% dei docenti ha avuto almeno una dose, mentre tra gli alunni si ha l'effetto opposto, 300 i nuovi positivi, 42 al giorno. E anche qui viene ribadito: solo una decina dei 59 istituti superiori bresciani da lunedì aumenteranno di poco gli studenti in presenza, restando ben sotto la soglia di legge del 70%, una decisione che concilia anche le difficoltà del trasporto pubblico locale costretto a capienze massime dimezzate. Però, ci dice il Corriere, l'ultimo mese e mezzo di scuola è destinato, così si spera, a chiudersi con maggiore tranquillità. Torniamo intanto sul giornale di Brescia, dove si parla anche di una ripartenza dell'economia nel Bresciano, nonostante la pandemia non possa dirsi assolutamente conclusa. Brescia riparte, il titolo che leggiamo a fondo pagina. In 3 mesi sono nate 2140 imprese. Nonostante il Covid, migliora anche il saldo tra le attività avviate e quelle cessate. A fianco la carica dei 130 cavalieri, premia medici ed infermieri. Il capo di Stato Mattarella ha riconosciuto l'impegno dei sanitari bresciani nell'emergenza Covid. Sono oltre 130 quindi i bresciani destinatari delle onorificenze del capo dello Stato, numerosissimi i medici e gli infermieri. Tra questi ce ne sono anche 22 che hanno lavorato e ora sono in pensione oppure continuano a lavorare all'interno della SST di Valle Camonica. Cambiando di nuovo argomento, parliamo di cronaca sul Brescia Oggi. Condannato per violenza, minaccia il PM in strada, un 38enne di Mazzano accusato di reati sessuali. La violenta aggressione verbale è scattata all'esterno del tribunale dopo la lettura della sentenza di condanna. E poi il chirurgo Neda al GIP: sono innocente. Paolo Neda, chirurgo dell'ospedale di Manerbio, arrestato per omicidio volontario nell'ambito dell'inchiesta sulla morte di Roberta Repetto, operata per l'asportazione di un neo davanti al GIP. L'interrogatorio è durato quasi 2 ore, si è dichiarato innocente, mentre si è avvalso della facoltà di non rispondere Paolo Bendinelli, il santone fondatore del centro olistico Anidra a Genova, dove si trovava la vittima. Sull'Ecco di Bergamo un'altra notizia di cronaca: malore in bici tornando dal lavoro, muore a 26 anni, donati gli organi. È accaduto a Caravaggio, dove un 26enne, Federico Tirloni, è morto a seguito di un malore che lo ha colpito mentre tornava dal lavoro in bici. Il dramma è avvenuto martedì tra Fornovo, dove lavorava come impiegato, e Caravaggio. Il Corriere invece ci informa di un detenuto che a Canton Mombello ha fatto esplodere una bomboletta, feriti due agenti, il sindacato commenta è l'inferno. E a questo proposito si torna a parlare del progetto di un nuovo carcere, Verziano Bis, un progetto che però è in ritardo di 3 anni. Spostiamoci infine sull'Eco di Bergamo, a fondo pagina si parla di archeologia, Flaccanico, frazione di Costa Volpino, scoperte e graffiti preistorici, la scoperta da parte di Ausilio Priuli che commenta solo l'inizio, la sovrintendenza è stata avvertita, la zona è ancora inesplorata. Andiamo poi all'interno dei quotidiani locali sul Bresciogi, nella pagina dedicata alla Valle Camonica, il piano Cieli Sgombri toglierà dal panorama altri 200 vecchi tralicci. Si parla dell'accordo raggiunto tra Terna e la comunità montana, un'operazione che riguarderà soprattutto Breno ed Esine. Poi domani 25 aprile, festa della Liberazione, l'iniziativa dell'ANPI di Valle Camonica, portate qualche fiore sui cippi dei partigiani. L'ANPI chiede ai cittadini di visitare targhe, vie e monumenti, depositare un fiore, scattare una foto e condividerla. Sulla pagina Facebook, decine in valli luoghi che celebrano gli eroi, il più ricordato è il comandante Giacomo Cappellini. Con questa notizia è tutto per la rassegna stampa di quest'oggi. Paolo Sutera in studio vi ringrazia per l'attenzione, a voi tutti l'augurio di una buona giornata. È tutto per questa edizione, Paolo Sutera in studio vi ringrazia per l'attenzione, a voi tutti l'augurio di una buona domenica.
Le notizie di Radio Voce Camuna sono consultabili sul sito www.vocecamuna.it.